insomma, a leggere il plot della storia è veramente, come dire, intrigante, perché sembra la realtà, è invece un romanzo, possiamo dire così?
Beh, un po' sì, perché vedi, non sempre sui giornali possiamo scrivere tutto, non perché ci censurino, ma perché ci vogliono le prove. E noi sappiamo, Fabrizio ed io, che certe cose succedono, non abbiamo le prove, non possiamo scriverlo sul Corriere, e quindi abbiamo dovuto scrivere un romanzo di fantasia, come tutti i romanzi, ma a volte fantasticando si arriva a scrivere cose più vere del vero.
Un po' pasoliniano, no? L'incipit, io so, noi sappiamo, insomma, anche se...
No, per carità, non sum dignus, non siamo degni,
no,
però...
No, diciamo, il filone è quello, no?
Roma oggi offre molti spunti del genere. E c'è una battaglia per il potere in corso in Italia, in Vaticano e nei palazzi della politica. E potere per accumulare denaro e denaro per accumulare potere, badando a non finire in galera e poi, meglio ancora, se non si viola il codice penale. Peccati immortali, peccati per il denaro, per il potere sui corpi, il potere sulle anime, il potere di decidere la vita delle persone. E noi abbiamo cercato di raccontarla, questa battaglia per il potere, così come avviene in Italia, potere che spesso è invisibile, perché i veri potenti non sono quelli che vediamo in TV, e potere a volte spietato, a volte feroce. L'Italia è un paese che sa essere spietato, che sa liberarsi dei suoi leader in modo a volte crudele. Mora nel bagagliaio della Reno Rossa, il Craxi è sepolto sotto le mura della Medina di Hammamet, a suo tempo, in circostanze non paragonabili, il Duce appeso a testa in giù, tutte persone che per versi diversi si erano messi contro gli americani.
Allora, dicevamo peccati immortali, no? Questo rimanda ad un, e anche quello che dicevi, rimanda a dei corsi e dei ricorsi che sono frequenti nella nostra storia, ma quanto c'è di nuovo e di inedito nella fase che stiamo attraversando?
Diciamo che anche prima la politica taglia per il potere, però se non altro c'era anche una cultura del potere, sapevano come fare. Io non ho nostalgia per i democristiani, anche se c'è un personaggio nel libro, il senatore Giulio Nardi, che impersona un po' la sapienza democristiana, ex andreottiano, ex berlusconiano. Non ho nostalgia per la Prima Repubblica, però riconosco che almeno quelli sapevano come fare, questi non sanno neanche come fare, hanno la stessa alterigia, ma in più sono anche ignoranti e fieri e orgogliosi di essere ignoranti. Il politico piace non nonostante non sappia il congiuntivo, ma piace perché non sa il congiuntivo. Infatti ogni tanto sbagliano i congiuntivi anche i protagonisti del nostro libro, perché abbiamo giocato un po' a mischiare personaggi reali, compresi Renzi e Salvini, con personaggi di fantasia.
C'è una suora che rappresenta un po', no, insieme con l'altro personaggio, la persona che scardina gli equilibri. Perché proprio una suora?
Beh, intanto in pochi secondi forse vale la pena di dire cosa succede. Succede nel libro che viene rubato un telefonino con una foto compromettente di un cardinale con un ministro, e tutti cercano il telefonino, il ministro che vuole far sparire la foto, il suo rivale che vuole usarla contro di lui, cardinali amici del Papa, almeno all'apparenza, cardinali nemici del Papa con moralità satanista, e ognuno di loro ha un agente dei servizi segreti che indaga ed è anche pronto a uccidere pur di recuperare quella foto che può far cadere sia il Papa e sia il Presidente del Consiglio. Tra loro c'è il protagonista, detto Gricia, per la sua passione per la pasta, e c'è la suora che accudiva il cardinale dello scandalo, suora Remedios, che noi immaginiamo un po' simile a Penelope Cruz, per intenderci, una suora che è colombiana, che però è candida come una colomba e astuta come un serpente, uno dei personaggi positivi del romanzo. Poi i personaggi positivi sono sempre le donne, come è giusto che sia.
Una suora che somiglia a Penelope Cruz, ma non è male. Uscendo
ma senza il naso un po' da topo, insomma, il naso okay. Meno sottile.
Tornando invece fuori dal romanzo e dentro l'attualità, qual è la cosa che più ti colpisce in questi giorni così convulsi, in cui intorno alla vicenda dell'Ilva sembra consumarsi un po' lo showdown di un governo e di un'intera stagione politica, se vogliamo?
Questo governo è nato molto in fretta, ma è partito troppo piano, è diviso su tutto, però resta insieme perché l'alternativa è Salvini. Loro ovviamente a casa non vogliono andare, e tutto sommato forse Salvini o cambia, oppure anche lui è destinato a consumarsi in fretta. O Salvini capisce che non può governare contro l'Europa e contro la Germania, come aveva fatto prima, altrimenti lo fanno di nuovo cadere, oppure ci convince a governare come un centrista, ma a quel punto non sarebbe più Salvini e forse gli italiani si stancherebbero di lui. La mia sensazione è che non saranno i leader politici a salvarci, siamo noi che dobbiamo ritrovare un po' di orgoglio e di fiducia in noi stessi e anche un po' di indignazione, anche un po' di rabbia. L'indignazione è un sentimento positivo. La frustrazione, il lamento a fine a se stesso, l'indignazione e la rabbia possono essere la leva per il riscatto, per i cambiamenti.
In ultima istanza è possibile un riscatto del nostro paese? Perché dalla trama del romanzo, da quello che ci dicevi, è veramente un pantano, no? Un pantano peraltro pericoloso in alcuni anfratti, l'Italia.
Io ho passato anni e anni a scrivere libri per cercare di restituire agli italiani, almeno quelli che avevano la pazienza di leggerli, e un po' di orgoglio noi stessi, e combattere l'idea che essere italiani sia una sfortuna. Oggi credo un po' di meno, resto convinto che essere italiano sia un'opportunità ed una responsabilità, perché vuol dire essere all'altezza di un patrimonio unico al mondo di bellezza, di cultura e anche di valori morali. Ed è un patrimonio che è nato in Toscana, a Firenze. L'Italia ha questo di straordinario, l'Italia c'era già quando è diventata uno Stato. L'Italia non nasce dalla politica o dalle battaglie o dai matrimoni dinastici. L'Italia nasce dai versi di Dante, dagli affreschi di Giotto, dal Rinascimento, quindi l'Italia nasce a Firenze. Quindi l'Italia ha un patrimonio enorme e ha enormi potenzialità. Però ogni giorno che passa perde un pochino della fiducia in questo cambiamento che è tardo ad arrivare. La nottata non passerà da sola, siamo noi che dobbiamo farla passare.
Voglio chiudere con una riflessione sul nostro mestiere, che è quello di giornalista. Tu dicevi abbiamo scritto un romanzo perché tante cose non possiamo scriverle. Che significa questa frase nel contesto della nostra professione? Perché se ognuno deve fare qualcosa, forse anche noi dobbiamo fare di più in questo momento storico?
Lo ripeto, non perché ci censurino, ma perché per scrivere sul giornale bisogna avere le prove. Io non ho le prove, ad esempio, che un ministro si sia fatto una pista di cocaina nei bagni di Montecitorio. Però crediamo di sapere, Fabrizio Roncone e io, che queste cose accadono. Infatti l'abbiamo scritto nel romanzo, ma che è appunto un romanzo. Ma io ho molta fiducia ancora nella nostra professione. In questo momento, mentre stiamo parlando, sono a Madrid a raccontare le elezioni. Un paese straordinario, pieno movimento. Stanno succedendo un sacco di cose in giro per il mondo. C'è un mondo intero da scoprire, da raccontare ai nostri lettori. Quindi anche se i giornali si vendono sempre di meno, perché la carta non si usa più, però sui siti i nostri pezzi forse sono più letti di quanto non fossero 20 o 30 anni fa.